Antonio Barillà della Stampa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Come sta la Juventus, Antonio?
Ma sinceramente non bene. Sinceramente non bene, perché sentivo quanto tu dicevi e concordo assolutamente sul fatto che quando si opera una rifondazione è necessario poi avere pazienza. Nessuna rifondazione ha mai dato risultati immediati perché nessuno ha la bacchetta magica. Quindi fare quel tipo di pressione sarebbe improduttivo, erroneo e anche, se vogliamo, disonesto. Però con questa doverosa premessa, che quindi conferma una linea di credito, bisogna poi fare delle riflessioni, perché quando una società investe 205 milioni tra cartellini, oneri e accessori e non riesce a decollare oltre una certa misura, si imbatte in una serie di problemi, secondo me qualcosa non va, ma non è solo una critica mia o di Fergnano, di chi parla, perché
o di Radio Bianconera, prima scherzavo,
dicevi,
di fare
la classifica non è così orrenda e non si può sicuramente fare quel tipo di processo, però per la dico breve, se io sento l'allenatore dire non abbiamo carattere, allora io mi chiedo due cose. Uno, a parte il fatto che lo deve trasmettere l'allenatore, ma mi chiedo due cose.
Non ci passare troppo velocemente sopra questo aspetto.
Aspetta, prima due punti. Mi chiedo due cose. Allora, uno, perché se tu volevi carattere hai deciso di rottamare tanti custodi di esperienze e giuventinità, ultimo Danilo? E secondariamente mi chiedo, ma ha ragione qualcuno a spendere 200 milioni, addirittura 50 o 60 per singoli cartellini, e poi dire non ho carattere? E qui non parliamo di una squadra ringiovanita con bambini, parliamo di una squadra ringiovanita con migliori elementi della Serie A e dei campionati stranieri, ricordando sempre che si partiva comunque da una zona Champions tranquilla e da una Coppa Italia vinta. Quindi che ci sia un po' di soddisfazione, a mio giudizio, è normale.
Ecco, mettendo in ordine gli addendi, sai che la somma poi non cambia, caro Antonio Barillà della Stampa, ci fa piacere cominciare con te questo nuovo anno con lo spazio Press Room, no? Poi ti presenterai, ci farai una domanda che noi gireremo alla società, così attraverso il megafono di Radio Bianconera. È un po' il giochino scherzoso che facciamo con i nostri colleghi in questo spazio settimanale. Ti chiedo, rimettendo ordine tra gli addendi, mettendoli in ordine soprattutto, principalmente, qual è la maggiore responsabilità, non colpa? Qui no, io non parlo ancora di colpa, io ci vedo il progetto. Difficile da farlo intuire, capire totalmente ai tifosi, che in qualche caso uno mi scrive questa predica, queste prediche, noi vogliamo vincere, punto e basta. Cosa dovrebbe spiegare meglio la società, Antonio?
No, la società, secondo me, non dovrebbe spiegare meglio. Dovrebbe essere, forse, diciamo così, dovrebbe spiegare meglio all'allenatore che si può ogni tanto accettare dei compromessi sulle proprie ideologie.
Ecco.
Io vengo da una lunga esperienza bianconera come cronista testimone e ho visto, dico spesso, ho visto Lippi varare un tridente per cercare una scintilla che non c'era, ho visto Conte convertirsi per sistemare alcune situazioni tattiche. Lui era arrivato che non voleva regista, ha cambiato tutto.
Pirlo, tanto per intenderci.
Esatto, ho visto Allegri convertirsi a Mandzukic tornante pur di non rinunciare a un grande potenziale offensivo. Non capisco perché ci si debba irrigidire su certe posizioni. Io ritengo questo. Un allenatore come Thiago, che secondo me è uno dei migliori della nuova generazione, non paga lo scotto di essere arrivato in un grande club che pagano tanti tecnici, perché lui lo ha vissuto e bene da allenatore. Quindi probabilmente se si arrocca sulle sue posizioni, se sceglie questo tipo di chiusura, se ritiene di avere in mano lui la squadra e solo lui, può darsi che ci sia un'ombra piccola di presunzione. E questo non va bene, perché nella provincia anche felice l'allenatore è decisivo. Nelle grandi squadre l'allenatore deve mettere i campioni in condizioni di rendere al massimo. Quello è il suo compito.
Ecco, quali sarebbero...
Se non si inventa nulla,
non
io non capisco
nulla.
Perché tu debba, a 30... Io non ho mai discusso le sostituzioni degli allenatori in sé, perché è troppo facile col senno di poi. Però vorrei capire tecnicamente perché rinunciare a un centravanti titolare non avendone uno alternativo in panchina, quindi fare quello che di solito si fa in emergenza, a 30 minuti dalla fine in una partita decisiva di Supercoppa, alla vigilia della quale sento anche dire non ho l'ossessione della vittoria. E mi dispiace, ma la Juventus l'ossessione della vittoria c'è. Non sarà sua, ma sarà dei tifosi e sarà della società.
E qualcuno gliela deve trasmettere, gliela deve far capire, gliela deve far vedere attraverso i filmati. Condivido. Quando dicevi accettare qualche compromesso specifico in questa Juve, a cosa ti riferisci? Cioè, cosa si potrebbe ridisegnare?
Mi riferisco che a volte, cioè, se tu non hai un feeling particolare tattico con un giocatore, ma quel giocatore può essere importante, si può andare avanti. Per esempio, non era necessario rottamare tutto, se tenevi Rugani, che è un ragazzo che è stato sempre affidabile, la rivoluzione c'era lo stesso, ma avevi, diciamo, una risorsa in più in un momento d'emergenza. Se Koopmeiners non rende al massimo in quel ruolo, puoi tranquillamente provare a farlo giocare mezzala come nazionale o regista per fare spazio a chi magari in questo momento dà più peso offensivo. Se un centravanti è importante dal punto di vista della tenuta della squadra al di là del rendimento, non si può fare l'alchimia di giocare senza centravanti solo perché è stata fatta in passato. Ecco, quelle sono le mie osservazioni.
E naturalmente parto da quest'ultima considerazione e lo chiedo anche a te. Se quell'attaccante ha quelle caratteristiche, magari poi l'anno prossimo lo cambi, no? Ne prendi uno più consono, o a gennaio, quello che sarà, e intanto provi anche ad adattarti un po' a quel giocatore.
Assolutamente, sì.
Giusto?
Ma è normale.
Perché
è normale,
hai solo quell'attaccante lì. Cioè, o se no, o giochi con o senza. E poi diventiamo tutti attaccanti. Ho visto anche Nico Gonzalez far fatica, ho visto anche gli altri far fatica.
Ma è normale, perché sono giocatori che si adattano, che possono far bene, ma si adattano. Ma ragazzi, ma Guardiola, che è stato il sacerdote del falso 9, quando poi ha capito che non aveva più quella squadra, non solo ha chiesto un centravanti, ma ha chiesto il miglior centravanti che c'è sul
possibile
mercato, tale Haaland. Ci sarà un motivo. Parliamo di Guardiola, eh?
Esatto. C'è possibilità nel breve, per il progetto c'è bisogno di tempo, tanto, il giusto, per cambiare qualcosa c'è ancora tempo o è gennaio è decisivo,
no,
il mese verità?
Gennaio, cioè, la Juve deve adesso, diciamo, trovare questa quadra e andare avanti con degli innesti che colmino delle lacune, e quindi è chiaro che una controfigura di Vlahovic serve e un difensore almeno urge, quello è chiaro, ma quelle sono delle lacune che si sono create già nel mercato estivo, però lì, ripeto, quando fai un investimento così massiccio non puoi mai essere perfetto, no? Cioè, ci sono un fior di giocatori che hanno poi bisogno di tempo per abituarsi, ci sono buchi che vengono fuori dopo, se magari Milik rientrava prima non c'era quel tipo di problema. È chiaro che poi ci sono delle cose legate al campo, senza per questo fare dei processi assurdi.
Certo. Senti, cosa ci riserva il mercato? Poi apriamo subito la pagina dedicata allo sport della stampa. Lo invito a fare in forma cartacea, in forma digitale, agli amici, in forma naturalmente corretta. E andremo su questo titolo della stampa di oggi. Juve, peggio solo una volta, no? Nell'articolo, Juve primo colpo, eccolo il titolo di oggi che ritrovo qui sul mio PC. Juve primo colpo, necessario più quello in difesa che quello in attacco? Tu saresti partito da qui, giusto farlo coi tempi
giusti? Questo non incide sul centrale che la Juve sta cercando, questo è un grande investimento di un ragazzo considerato veramente bravo. Noi tra l'altro abbiamo un'intervista nelle pagine interne all'allenatore che lo ha lanciato, che lo descrive. È un giocatore importante che crescerà ancora di più e la Juventus è stata bravissima a mettere le mani su di lui. E il centrale arriverà, ci sono una serie di trattative aperte, Araujo rimane una possibilità concreta e poi l'attaccante, anche lì è un'urgenza, bisogna farlo con molta delicatezza, anche perché gli attaccanti che completeranno il parco attaccanti saranno utili nell'immediato come alternative, ma potranno essere protagonisti se... secondo il finale che avrà la partita di rinnovo di Vlahovic, che non è così semplice come può sembrare a prima vista.
Tutto lo immagini in bianco nero, al di là delle difficoltà?
No, io in questo momento non me lo immagino in nessun modo, perché quando arrivi a un anno e mezzo dalla fine gli elementi sono troppi e non sono solo sportivi se non hai un legame profondissimo con la società. È chiaro che più passi il tempo, più quell'ingaggio che per la Juve è alto può diventare un vantaggio per altre società, perché il cartellino si abbassa, quindi è normale che la fase diventa delicata, ma io sono convinto che la società in questi primi mesi del nuovo anno avrà l'idea finale su Vlahovic, perché è necessario avere un'idea, qualunque sia, perché se va via devi pigliare un giocatore di identico spessore, se rimane devi costruire una squadra intorno a lui, con la sua nuova maturazione, col suo nuovo step.
Antonio Barilà della Stampa, ti butto nella nostra, nel nostro sondaggio. Io oggi ho chiesto se ai tifosi juventini di Radio Bianconera, ascoltatori, se hanno paura stasera di andare dal dentista. Pensavo di essere un po' originale. Ti leggo due risposte che sono arrivate adesso. Dal dentista stasera andiamo a saldare il conto, Stefano. Un altro ascoltatore ha detto: speriamo di andarci a far mettere il dente del giudizio. Dov'è la verità?
Beh, è una partita molto difficile, quindi bisogna vedere come va la cosa, perché ne puoi uscire appunto con un nuovo giudizio e con nuove consapevolezze, ma puoi uscire anche con una situazione un po' delicata. Io voglio essere ottimista, molti tremano pensando a questo trittico di partite che aspetta la Juve, Atalanta, Milan e Napoli. Io invece penso che può essere la molla giusta per decollare.
Cambierà qualcosa? Cambierà qualcosa nella squadra? Perché resta quella con le defezioni di Vlahovic e con Senzao, almeno questa sera, con qualche malumore di spogliatoio. Cosa ne sa di più e di vero la stampa?
No, io di più e di vero non so nulla di particolare, però sicuramente quando non c'è troppa chiarezza, quando i giocatori strapagati giocano col contagocce, è normale che poi ci possano essere delle... come dire, delle difficoltà di gestione, perché è chiaro che tu tracci una gerarchia e io devo adeguarmi, sono pagato anche per adeguarmi, però quando vedi delle onde continue, cioè io un giocatore di spessore importante, senza far nomi, io parlo in astratto, tu a un certo punto devi dire: o ci credo e gli do la continuità che merita per quanto è stato pagato e per quanto ho investito, oppure lo metto da parte finché non ritengo di recuperarlo. Ma lo puoi trattare come si può trattare una riserva o un giovane. E io penso che queste cose debbano essere valutate anche, perché è giusto, e io ammiro Thiago Motta che non guarda anagrafe, Thiago Motta che non guarda passato, però non si può nemmeno ignorarlo completamente, perché a volte chi non è utile in quel momento tatticamente può essere utile per il bagaglio di esperienza che si porta dietro, può essere utile per ciò che può dare. E io sentir dire... non abbiamo abbastanza carattere, e vedere che è stato lasciato a casa Danilo quando siamo a Riyadh, onestamente è un dubbio, me lo pongo.
Sì, è vero, soprattutto su Riyadh poi magari si potevano aprire, tenere, certo, anche
certo,
nascosto.
C'è modo e modo.
C'è modo e modo. Che cosa è successo lì? Perché inizio dell'anno un po' avevamo intuito, non sei al centro del progetto per una questione anagrafica, non so. Io non credo mai che un allenatore dovrebbe... giocare contro se stesso, anche
no,
mettendo
io
da parte un giocatore.
Sia un problema, lo dico sinceramente, sì, di rigidità. Cioè la rigidità che porta a non trovare appunto a smussare gli angoli, piccoli compromessi, le diplomazie. Thiago evidentemente è un allenatore decisionista. Io credo che è un merito, però va un pochino affinato, perché in provincia essere decisionisti è importante, e soprattutto l'allenatore può essere lui l'unico comandante. Nelle grandi squadre non è così. Allora, se voi guardate il percorso di Thiago, da mi pare Zola a Spezia, ma sicuramente Arnautovic a Bologna, adesso Danilo, lui è uno che quando arriva è, come dire, si
è bianco o nero.
Come figura dominante. Detto questo, io parto da questo presupposto: nelle squadre medio-alte l'allenatore è decisivo ed è giusto che comandi, nelle grandi squadre deve prima di tutto gestire. Io non ho mai visto un grande allenatore essere lui il condottiero unico, lo può essere come carisma, ma non come scelta. Non so se mi spiego.
Assolutamente.
Lippi era Lippi, ma poi in campo aveva delle figure alle quali si rivolgeva
delegava,
in maniera dialettica.
Delegava.
Esatto.
La sua funzione. Mi fa
e
venire
parliamo
in mente...
di una Juve di campioni, questa non so quanti leader ha questa.
Quanti
Juve
ne ha? Quanti ne ha, Antonio? Perché questo è anche importante. Quanti ne ha?
E
di personalità.
Credo che ne ha tanti come leader di personalità, ne ha pochi come leader custodi di una juventinità che è sempre importante.
Quanti potrebbero giocare nelle grandissime squadre, le migliori d'Europa?
No, lì rispondo in un modo positivo, perché forse adesso pochi, però tra qualche anno tanti, perché onestamente...
E questo è qualcosa di importante.
Un passaggio importante. Assolutamente, infatti io sul progetto giovane, sull'investimento. Io non dico nulla. Il problema è che tu tanti punti per me non li hai persi per normali discontinuità, ma l'hai persi per eccessi di sicurezza o per scelte che non ho ben compreso, ma a volte anche a fronte di pareggi. Io le sostituzioni San Siro nel 4-4 con l'Inter tuttora non le ho capite. Poi è chiaro che il risultato copre tutto, ma quando fai tanti pareggi è qualcosa che non va. C'è la matematica, è sempre impietosa. Se questa Juve nell'era dei tre punti solo una volta ha fatto peggio, evidentemente c'è un problema.
Certo. Senti, chiudiamo con la curiosità, perché ce ne sono sempre tante e diventano importanti anche per noi che divulghiamo la parola bianconera. È uno dei punti di riferimento, è proprio la stampa. Juve primo colpo, Giuntoli chiude l'acquisto di Alberto Costa, stasera la sfida di Bergamo, così la stampa, l'articolo a firma Nicola Balice, e poi riferimento a un Atalanta mai così in alto e bianconeri peggio solo una volta negli ultimi 25 anni. Il girone d'andata, così ci riporta, eravamo fianco a fianco in qualche conferenza stampa al periodo del Neri. Ci sono delle similitudini o hai sbagliato a farne?
No, allora guarda, l'unica similitudine è quello che dicevamo prima in maniera indulgente. Quando tu fai una rifondazione totale, sì, è chiaro che non puoi pretendere di avere subito i frutti. Però qui c'è un piccolo problema, che con Del Neri erano stati fatti degli investimenti minuscoli, voglio dire, si sbagliò Martinez, ma era costato 10-15 milioni. E qui si sono investiti fior di quattrini su giocatori importanti, per i quali evidentemente bisogna attendersi di più, perché non si spendono quelle cifre per poi dire siamo all'inizio di un progetto, siamo una squadra giovane. Perché se vuoi una squadra giovane, allora ti tenevi i ragazzi del Next Gen, che invece sono stati in qualche modo anche collocati sul mercato per fare una squadra più strutturata, no?
Sì.
Quindi non è una critica, è una constatazione. Attendersi di più.
Certo, e da questi giovani non li vediamo neanche più nelle rose ridotte date figlie degli infortuni, cioè giocatori della Next Gen. Forse perché l'allenatore ha risposto, aggiuntoli, giovani, siamo già tanto giovani, tanto per essere chiari.
Sì, però attenzione, io voglio insistere su questo punto, perché la gioventù c'è sempre due facce. Cioè la gioventù è investimento sul futuro, noi fra 4 anni crescendo e innestando saremo i numeri uno, benissimo.
Perfetto.
Ma altro è dire una squadra giovane fatta con ragazzi che si affacciano o scommesse da vincere, altro è parlare di squadre giovane perché siamo sotto i 26 anni, ma Cop Miners pagato 60 milioni. Cioè ragazzi, diventa vecchio, è giovane, ma è un subito. Giovane sul quale io credo in un certo modo, no?
Diventa vecchio subito. Senti, l'ha detto Gasperini, non c'è mai un momento giusto per affrontare la Juventus, penso che sia il messaggio più giusto per affrontare con coraggio, con dignità,
mai,
la partita di questa
sera. Questa è una grande squadra e infatti è vicina al traguardo minimo che è la Champions, da raggiungere assolutamente. Quindi nonostante tutto quello che abbiamo detto, comunque la squadra è lassù ed è ben messa anche in Champions, quindi fa bene Gasperini a non fidarsi delle apparenze, farà bene la Juve a considerare l'Atalanta non una provinciale ribelle ma una grande squadra che può stare in alto con tutti i crismi.